Martin Halsey, benvenuto a PM Confidential.
Grazie.
Sono molto felice di averti qui perché sei una delle persone che più ammiro. Ti considero il mio maestro, mi hai insegnato tante cose meravigliose. Tu hai vissuto e vivi tante vite in una vita sola perché hai una laurea in biologia, sei stato un atleta professionista e ad un certo punto tu sei rimasto folgorato da quello che è la cultura giapponese dell'alimentazione, del principio unico di Yin e Yang. Innanzitutto parto dal principio che noi siamo tutti interconnessi e quando la mia amatissima mamma si ammalò e fu diagnosticato un cancro, aveva sul comodino il libro dal titolo Edizioni Mediterranee, La prevenzione del cancro di Michio Kushi, che le era stato regalato solo da qualche giorno e che lei fondamentalmente non aprì mai. Rimase quel libro su quel comodino. Lei si ammalò e si ammalò per sei lunghi anni. Quando durante questa malattia, io iniziai veramente a capire tante cose, si unirono tanti puntini, ma quando poi lei venne a mancare, io trovai quel libro e iniziai a leggerlo. E fu per me un'epifania, come i primi testi di Rudolf Steiner. Sono le due epifanie della mia esistenza, una nel 1996 e una nel 2006, quando ero incinta di mio figlio, a distanza di 10 anni. E ancora adesso mi commuovo perché dissi, oddio, ma questo è balsamo per le mie orecchie. Ero vegetariana da quando ero molto piccola, ma solo perché amavo gli animali. Non avevo messo ancora tutte le cose insieme. E un giorno camminando dissi, io voglio assolutamente conoscere, come mi sarebbe piaciuto conoscere Michio Kushi, perché pensavo che Michio Kushi fosse morto già da tanti anni. Un giorno camminando trovai una locandina e scritto Michio Kushi e io dissi, oddio, Michio Kushi. Allora mi ricordo, chiamai, era la tua segretaria che lo è stato per tanti anni, la cara Fiorella, e io dissi, ma Michio Kushi, io pensavo fosse morto. E lei mi dice, no, non è morto, viene per una conferenza qui fra qualche giorno. E io dissi, vengo subito a portarvi i soldi, mi voglio iscrivere. Lì conobbi te, perché Michio Kushi veniva per te, perché tu sei stato uno dei suoi allievi principali. Sono onorata di aver potuto studiare in qualche modo con Michio, perché ogni volta che lui è tornato, io ci sono stata sempre. Le sue diagnosi hanno migliorato di molto la mia salute e la mia vita. Ora, per me il momento di massima folgorazione è stato quando un giorno tu durante una classe ci chiedesti che cos'è il cibo. E mi ricordo che le persone, tu eri davanti alla lavagna, le persone ti iniziarono a dire il cibo è convivialità, mi ricordo che fu la prima cosa che venne fuori, il cibo ovviamente è nutrimento, il cibo è stare bene, il cibo è amore, perché è cura, dedicarsi all'altro, e tu rimanevi lì tentennante e dicevi manca una cosa, e tutta la classe, nessuno arrivò a dire quella cosa che in realtà poi tu dicesti a noi. A un certo punto tu ci guardasti quando ormai avevi scritto veramente 30 termini, ma nessuno aveva veramente centrato il punto, e tu dicesti il cibo è spiritualità. Nella nostra società, in cui il cibo è diventato una commodity, e assistiamo veramente a varie forme di pornografia alimentare, come dico io, con questi all you can eat, in cui tu paghi 6,50 € e mangi finché ti sfondi, come se il corpo non fosse il nostro, fosse di qualcun altro, e anche se fosse di qualcun altro non bisognerebbe mai utilizzarlo così, o mangi cibo proprio fino a riempirti, a sentirti male, a nausea. Perché non capiamo che il cibo non è una commodity, ma il cibo è tutto, è ciò che veramente ci permette questa esperienza umana e anche di incarnazione. E dove il principio di Yin e Yang governa il nostro cibo, ci rendiamo conto di quanta bellezza ci può essere nella nostra vita. Si parla tanto di benessere, ma perché non si mette l'accento su un cibo che possa essere assolutamente equilibrato?
Guarda, sta peggiorando questo fatto qua, nel senso che viviamo in un mondo dove tutto è valutato in termini della biochimica, e quindi il cibo è molecole.
Esattamente.
E c'è una frase che uso spesso nelle lezioni, Ed è quando il cibo diventa molecole, molecole diventano cibo, capito? Quindi lo zucchero è una polvere bianca, è una molecola, è saccarosio, è uno fatto in laboratorio affinché è bianchissimo, tu arrivi a una molecola.
Venduto in bustine piccole.
Spacciato ai bambini per creare dipendenze, esatto. E hai studiato Veneto. E questo è considerato cibo. Perché? Perché vediamo il nostro cibo, qui c'è dell'acqua che è H2E, c'è il limone con le vitamine, tutto è molecole, quindi questa molecola è cibo. E non è cibo, è una polvere bianca che crea dipendenza e ti distrugge. Così via, tu leggi gli ingredienti in un pane che compri al supermercato, ha 20 ingredienti.
Certo.
Il pane dovrebbe averne 3. E quindi c'è questa mentalità che riduce sempre di più al minuscolo la vita, e al biochimico. Adesso andiamo nel DNA addirittura a trovare le cause. Invece c'è un altro modo di capire, che si può anche sposare con queste due cose.
Certamente, ma nessuno, come dire, chiude porte o chiude, c'è sempre la possibilità di dialogo, c'è sempre la possibilità di yin e di yang, appunto. Però bisogna andare a capire che un cibo equilibrato è ciò che ci rende equilibrati, per questo tu parlavi di spiritualità. Mm-hmm. Non è un caso che nei monasteri zen il monaco più evoluto sia colui che si occupa della cucina, perché sa che attraverso la trasformazione della materia potrà permettere agli altri un percorso di illuminazione. Cioè, da che mondo è mondo, soprattutto i grandi ordini monastici hanno sempre fatto molta attenzione al cibo.
Anche
non capisco,
sì, sì, sì.
Certo, anche cristiani, figurati, con i digiuni e comunque col comprendere. Mi ricordo quando tu dicesti appunto che l'origine del carnevale è carne levarem, cioè proprio togliere la carne fino alla Pasqua, cioè c'erano tutte tradizioni legate al cibo, invece adesso è tutto calorie, ma tu quante calorie mangi? Ma io non ho una bilancia a casa, non l'ho mai avuta, mi rendo conto dai miei jeans e ho cresciuto un figlio con un regime completamente privo di prodotti di origine animale e non l'ho mai pesato, ma si comprendeva che quello era un bambino che stava bene, l'ho allattato per lungo tempo. Non avevo bisogno che fosse la bilancia a dirmi il mio figlio come stava o quanto cresceva.
Certo.
Che cosa ci ha allontanato da questa saggezza che c'è stata per migliaia di anni e sembra che adesso siamo completamente ottenebrati?
Se tu prendi una mela, c'è tanti modi di capire la mela. La scienza, la vita moderna, la rompe a pezzi. Vediamo le molecole qui e definiamo questa mela in funzione delle molecole che contiene, anziché no, questo è rosso e cresce in un albero, è dolce, ha no, questi effetti. Cioè è questa visione biochimica che ha entrato nella vita moderna e domina, e come dici tu, è come se la cucina deve diventare un laboratorio, ci vuole,
certo,
microscopio in cucina quasi. Uno dice, devi mangiare 20% proteine, ma cosa devo fare?
Certo.
Ho bisogno,
certo,
di una tabella, microscopio e bilancia. Chi mangia così? Ma chi mangia così? E si mangia da millenni, l'essere umano ha sempre saputo cos'è il suo cibo. Siamo confusi. Ma è un argomento importante che ha a che fare anche con il cibo che uno mangia. Determina come vede la vita. Se tu mangi tanta roba che yang nel nostro gergo, che concentra, che crea contrazione, tu tende a voler vedere il mondo come, no, attraverso un telescopio, non è un'apertura.
Ti fermo qui, Martin, in modo che le persone che stiano ascoltando possano veramente capire ancora meglio. Noi diciamo yang, io so cosa significa yang, tu sai cosa significa yang. Quali sono i cibi yang che ci portano comunque anche ad una ristrettezza di vedute? Qui vorrei che non arrivasse questo come un giudizio,
no,
ma
no,
questo
no,
come
no.
Dire, no?
Certo,
da
no.
Migliaia di anni, e infatti in molti cibi yang, per esempio, da molti ordini monastici non vengono neanche visti da lontano, perché comunque, per esempio, non agevolano la meditazione.
Certo.
Quando io la mattina all'alba insegno la meditazione all'interno di Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani, che può sembrare un ossimoro, ma oggi noi ci dobbiamo evolvere per restare umani, dico la sera prima, finite di mangiare alle 4 del pomeriggio, non caricatevi di porchetta fino alle 11 di sera, perché la mattina alle 6 o alle 5 e mezza la qualità della vostra meditazione non sarà, non potrà essere così buona. A tua.
Assolutamente. Cibi che creano, che hanno questo effetto contraente, in due parole, cibo animale e prodotti da forno.
Mamma
mia. Si può aggiungere sale volendo, però sale è necessario nella vita. Vorrei dire due cose. Una delle mie espressioni preferite in questo periodo, ogni cambiano le espressioni, è che it's not rocket science, cioè non è astrofisica, si direbbe in italiano.
Certo.
No? Io ero in America poco fa, da mia sorella che ha 5 maschi, mia sorella, e parlavano di ansia e tensione e cose fossero le cause. E io dico, it's not rocket science, cioè... Sei troppo teso, sei fisicamente contratto e teso, devi rilassare il tuo corpo. Il problema è che senza un principio come Yin e Yang non capisci cosa può o da un lato creare questa tensione o due rilassarlo. Ed è dal momento che hai questo principio, è semplicissima. Ci vuole qualche mese, decenni di ansia se ne vanno,
certo.
Tensioni profonde. Quindi, cibo animale. Sai i primissimi negozi di computer in America, come si chiamavano?
No.
Eggheads.
Oh, wow.
Quindi, proprio le uova. E di nuovo, non voglio demonizzare il cibo.
Certo, ma infatti questo, sì, facciamo un disclaimer. Noi stiamo portando la nostra visione, non c'è né giudizio né demonizzazione, ma c'è un'apertura. Vogliamo proporre dei punti di vista diversi, quindi please go ahead.
Sì, perché, cioè... Senza carne, formaggio, uova, io non sarei qui. I miei antenati vengono dall'Irlanda, dalla Scozia, dalla Germania. Cioè, il freddo, la vita che c'era secoli fa, ti obbligava ad avere questi alimenti che creano calore. Cioè, l'alimento che crea contrazione, no? È come se quando fa freddo prendi una posizione contratta, fai il pugno e contratto. Quindi, sono alimenti che generano calore e hanno un loro perché. Tu che abiti in un posto freddissimo, loro non possono concepire una dieta senza cibo animale, quasi.
Certo.
Quindi non è da demonizzare. E uno, l'abuso, e due, la qualità scadente che c'è oggi. E tre, il fatto che con lo stile di vita moderno si può vivere benissimo senza questi alimenti. E quindi per l'animale stesso, per l'ambiente e per una consapevolezza, una crescita personale e collettivo, conviene che diventiamo sempre meno dipendenti dall'alimento animale. Quindi più si ha questa forma di forma mentis così contratto, così che coinvolge tutto il corpo, e più tutto viene ridotto in pezzi sempre più piccoli, molecole, pezzi di molecole, DNA, e si valuta la vita in funzione a questo.
È un argomento... Scusami, stavi dicendo eggheads. Perché si chiamavano...
Le uova sono così contraenti, le uova sono super contraenti, super yang. E ti focalizzano la vita così, cioè che diventi molto tecnico. La tecnologia è yang. No?
Certo.
Quindi i primissimi esperti in tecnologia si chiamavano eggheads.
Interessante.
È comico. C'è un argomento che va molto lontano, questo. C'è un storico inglese, Arnold Toynbee. Che ha scritto un libro sulla storia basato su Yin e Yang.
Certo.
E lui ha detto che l'evento più importante del secolo scorso non era il telefono, la macchina, non era la bomba atomica, era l'incontro tra buddismo e l'Occidente.
Certo.
No? Est e Ovest. E c'è stato questo momento. Io negli anni 70, quando ho scoperto, già negli anni 60, lo yoga era entrato nell'Occidente man mano, argomenti molti introdotti dalla macrobiotica, shiatsu, punti di vista, agopuntura.
Certo.
Osao è riconosciuto come padre dell'agopuntura in Francia.
Certo.
C'era questo interesse enorme e l'idea di sposare est e ovest. Tutti i centri macrobiotici erano centri est-ovest.
È vero.
Tutti. Cioè io ho 3 figli, no? E abitiamo davanti alla scuola elementare dove andavano e ogni 2 anni mi invitavano a parlare alle mamme, alle maestre, che era comico perché erano nelle sedie dei bambini piccoli, no?
E tu sei alto 2 metri?
2 metri e 4. E E quindi io parlavo di tutte queste allergie, tutte queste broncopolmonite e le 12 raffreddore che è la media
Certo.
in Italia, parlando di energia, di yin e yang, di tutto, no, i latticini, frutta e zucchero.
Perché rendono umidi, cioè diciamo che latticini, latte e latticini, frutta, zucchero, rendono umidi.
E freddi.
E freddi, quindi quando si dà in realtà la spremuta d'arancia, come dire, non dovremmo minimamente realmente darla, perché possiamo ricavare la vitamina C, perché poi l'arancia è ridotta soltanto come vitamina C, ma in realtà non è esattamente così. Comunque ci arriveremo
no, ma
a tutto.
Tu hai fatto un buon esempio per aiutare le persone a capire le dinamiche qui. Quindi adesso guardiamo fuori, qui abbiamo una vista fuori di metà dicembre, freddo e umido fuori. Se tu introduci freddo e umido nel tuo corpo, è squilibrato, il tuo corpo dice, ma perché io devo scaldarmi, asciugarmi? Quindi cosa fa? Strizza fuori questa roba e esce tossendo, otite, sinusite, bronchipolmonite,
raffreddore,
diarrea. Cioè esce, e uno dice, ah, sono i virus la causa di questi problemi. No, le spremute, i yogurt, i gelati, eccetera. Ed è molto semplice.
E il corpo è saggio. Cioè il corpo fondamentalmente si difende.
Cerca sempre l'equilibrio. Il corpo non fa mai nulla in modo negativo. Ogni azione sua è la ricerca di una soluzione per quello che viene introdotto. Quindi fa freddo e crea brividi.
Certo.
No? Se tu butti dentro banane spremute e fa freddo, il corpo dice, ma questa roba qui la devo far fuori uscire.
Certo.
E fuori uscirà dalla pelle, cioè tutti i vari sintomi di raffreddore. Quindi questo è un concetto abbastanza semplice.
È semplice, mi porta a un altro concetto, come sono felice di poter dialogare con te, del fatto che noi in Occidente, guarda, io appunto ormai vivo in Svezia, mamma mia Martin, è il paese che consuma più banane al mondo.
Incredibile.
Quando io ho studiato per tanti anni con te, tu ci hai insegnato ad andare a vedere spesso le statistiche. La Svezia vive su cibi tropicali. È importante mangiare cibi della propria fascia climatica perché c'è un equilibrio. Ora, spostandoci un attimo, ci ritorneremo. Però io vorrei fare capire ai nostri ascoltatori, a chi sta guardando e ascoltando questo podcast, che è così in ogni grande parte del mondo. Per esempio, nella cultura indovedica, di cui sono anche appassionata, si dice Sarvam Annam, che significa tutto è cibo. I luoghi sono cibo, le forme architettoniche sono cibo, le persone sono cibo, le sensazioni sono cibo, i colori sono cibo, il divano è cibo, il quadro è cibo, tutto è cibo. Perché nelle grandi culture antiche l'uomo si vedeva come un tutt'uno, mentre noi adesso con questa specializzazione che ci permette di dire ok, hai una cosa nel ginocchio, sì, ma il ginocchio non è isolato dal resto del corpo. Che cosa rende quella giuntura del ginocchio non funzionante come dovrebbe? Stessa cosa appunto in questo principio. Quindi se gli svedesi vanno avanti a caffè,
a manetta,
cioè loro consumano tanto che mio figlio dice sono l'unico a scuola a 16 anni a non bere caffè. Quasi è incoraggiato culturalmente perché ovviamente c'è poca luce, gli inverni sono freddi e quindi io dico ti prego Timo non iniziare a bere caffè a 16 anni, sarebbe assolutamente dal mio punto di vista drammatico per quello che ho studiato io, non critico come pensano gli altri, però per quello che ho studiato io ti prego non dipendere dal caffè. Quando la gente a me dice, ah ma io se non fumo la sigaretta, se non bevo il caffè non vado in bagno. Sì, ma se smettono di coltivare il tabacco, che comunque lo coltivano al caldo, smettono di fare il caffè, la tua peristalsi deve avvenire indipendentemente da questo. Perché siamo così dipendenti da alcune cose che in realtà non ci fanno bene? E poi cioccolata, lo zucchero, è tutto tropicale. Cioè lo zucchero non viene coltivato a Milano. La cioccolata, il tabacco, la società svedese vive di banane, cioccolato e ti rendi conto poi che anche quando invecchiano, perché questo lo disse Micio Cucci nella prima conferenza che facevi con lui, le forme del viso cambiano. Tu una volta dicesti andate ad una riunione dei vostri compagni quando avevate 10 anni e li rivedete quando ne hanno 40. E da lì capisci tu la prima cosa che hai voglia di dirgli che cosa hai mangiato negli ultimi 30 anni, perché il corpo cambia completamente. Quando anticamente tu invecchiavi in una maniera più equilibrata. Ora, capisco che ho messo tante cose sul tavolo, però...
Guarda, avrei questo da dire e ti racconto una storia. Quando io sono arrivato dall'America, 22 anni, avevo finito gli studi, la mia intenzione era di stare in Italia per un anno. Arrivo in Italia e giro con la squadra e vedo queste bevande.
Tu eri un cestista
Sì,
professionista.
ero qui come giocatore di pallacanestro professionale. E c'era il Crodino. E io dico, ma cos'è la bevanda della Barbie? Cioè, in America, sai, tu vai in America, il caffè, se vuoi bere il caffè, cioè, chiedi il caffè più piccolo che esiste ed è sempre troppo grande. Le mie figlie vanno in America e chiedono allo zio un bicchiere d'acqua. Gli portano una roba così piena di ghiaccio. Quindi l'America, che è il paese più carnivoro in assoluto, ha bisogno di tutto ciò che era fredda, no?
Certo.
Quindi bevande enorme, Coca-Cola così, Walmart, il retailer numero uno nel mondo, sai che è il numero, prodotto numero uno? Le banane, la cosa che vendono di più di qualsiasi altra cosa. Cioè, perché questo enorme calore che stanno creando nel corpo obbliga, non è una scelta, è un obbligo di equilibrarlo. In Italia, negli anni 50, il consumo di carne era di 13 kg a persona all'anno.
E di zucchero?
Di zucchero, non so negli anni 50, ma all'inizio del secolo scorso era 7
Figurati.
kg, come qualcosa come l'origano, no?
Certo.
Comunque, anche quando giocavo, negli anni 70, no? Cioè, già in quel momento ho smesso, dal momento che sono arrivati a Milano ho scoperto Micio Cusci il giorno stesso, e sono ancora a Milano parlando di Micio Cusci. I giocatori parlavano del cibo costantemente, che era una roba che mi stupiva, che i giocatori parlassero così tanto di cibo. Ma cos'è una fettina? Cioè, no, mangiamo domenica, mangiamo la fettina. Per un'americana, si è capito, c'erano carne 3 volte al giorno, uova, bacon, hamburger, bistecche, non era la fettina la domenica.
Certo.
Che fa sì che in quel periodo, che adesso è cambiato, c'era la Coca-Cola era così, c'era il Crodino che era così, le porzioni di gelato era di un certo tipo. Cioè è una questione di equilibrio. E in questo gioco, parlando della Svezia, cioè, è lo yang che attira lo yin e non viceversa. Okay? Quindi se tu prendi un cucchiaio di sale, tu devi bere. Non è che magari bevo, non bevo, tu bevi.
Certo.
Però se tu bevi tanta acqua, e noi stiamo bevendo acqua qui, non è che devi dare un po' di sale, Paola.
Certo.
Quindi più un paese è carnivoro, più una persona è carnivora. Carne, formaggi stagionati sono per tanti versi più yang della carne,
Certo.
uova, eccetera. Crea questa enorme esigenza di yin, di cose che raffreddano, rilassano, rendono più umido il corpo. Quindi, nel voler cambiare, per dare un consiglio pratico alle persone che vorrebbero migliorare la dieta, il primo passo è di ridurre questi fattori yang in modo significativo. Altrimenti è inutile. Cioè, oh, magari non prendi lo zucchero, ma troverai modo di prendere un'altra forma molto, no, che ne so, cioccolato piuttosto che ananas. Sostituisci un tipo di yin con un altro. Il modo di partire è devi togliere lo yang.
E
E quindi.
mangiare anche stagionale e magari della propria fascia
Vabbè,
climatica.
dopo questo è il punto di arrivo, come dici tu, in Svezia cosa fanno con le banane? Però hanno un'esigenza, un reale bisogno, non potrebbero non avere qualche forte yin nella dieta.
E sono anche i più grandi consumatori, adesso fermo restando che io amo vivere in Svezia, è un popolo che io amo, però per me che ho studiato per tanti anni queste cose è interessante osservare il paese che consuma più gelato. Cioè, sotto casa mia io ho una gelateria. Come fa una gelateria ad aprire con meno 7? Il gelato raffredda, ma se tu ci pensi anche nelle culture beduine, io bevo sempre acqua calda. Perché comunque l'ayurvedica dice che ti mantiene l'agni, il fuoco digestivo, perché poi alla fine queste grandi culture si assomigliano tutte.
Certo.
Comunque no, è
Certo.
interessante pensare che i beduini siano coperti di lana, perché comunque la lana ti aiuta quasi a gestire meglio il sole, e poi la notte comunque c'è freddo e ci sono queste escursioni termiche, e bevono acqua calda nel deserto, non bevono acqua ghiacciata.
Io roba fredda. E il freddo, allora qui entriamo nel discorso un po' tecnico, ma certi organi creano calore, sono quattro organi che creano calore, uno è lo stomaco, invece tu prendi una cosa gelata, ti genera calore, è più caldo dopo. Comunque, ci cioè sono questi paradossi incredibili.
E quali sono gli altri organi che creano calore?
Reni, fegato e cestifegna. Comunque, c'è cioè questi paradossi che tu come me vedi e dici, ma in Svezia gelato o banane o Coca-Cola, vai, vedi il carrello della persona vicino a te nel supermercato e dici, ma scusami, questa roba qui davvero la consumi?
Certo.
È incredibile.
Certo.
Ed è un effetto accrescendo di un costante aumento nel consumo di cibo animale ahimè, qualità orrenda. Cioè, tu sei in Italia, 85% del mangime che danno alle mucche, ai maiali, 85% in Italia è OGM.
Certo.
C'è un motivo solo per usare OGM, un motivo solo, di poter usare più fertilizzanti.
Certo.
Glifosato, questa roba
ovviamente,
che asciuga e prosciuga il corpo. E quindi adesso tutti in giro devono avere costantemente a idratare. Io da ragazzo, questa idea di idratare costantemente non c'era. Adesso perché? Perché c'è questo glifosato ovunque? Perché si consuma enorme quantità di... Poi anche tutte le cose del computer asciugano. Siamo in una società che ti asciuga.
C'è un gruppo Facebook che io ogni tanto seguo, di queste donne che fanno a gara a chi beve più litri d'acqua. Ora, io capisco che se tu mangi tante cose di origine animale, correggimi ovviamente se sbaglio perché al tuo cospetto mi sento sempre l'allieva, appunto c'è questo bisogno di rinfrescare, ma io non credo che comunque i reni possano sopportare litri, litri, litri di acqua al giorno, non è necessario bere litri di acqua al giorno, perché se tu mangi, e adesso entriamo cosa bisognerebbe mangiare, la mattina una buona zuppa di miso, e lì comunque c'è l'acqua perché è una zuppa, magari ti fai dei mochi al forno, a pranzo mangi del riso integrale con un po' di tofu e della verdura. Cioè l'acqua non si prende solo dall'acqua, l'acqua si prende anche dagli alimenti. È ovvio che se mangi cose secche che acqua non ne hanno, allora a quel punto hai bisogno. Ma se tu bevi in maniera, anche nei testi di Osawa, che è stato il grande padre della macrobiotica, Micio è stato un suo allievo, ma il primo è stato Giorgio Osawa, se leggi dei suoi libri, che poi adesso li hanno anche ristampati in maniera anche molto divulgativa, mettiamola così, perché sono libri di filosofia orientale, sono libri che possono essere anche complessi. Lui lo dice chiaramente, non c'è bisogno di bere così tanta acqua, dipende perché devi bere quell'acqua e che cosa hai mangiato prima. Se noi mangiamo in maniera equilibrata, anche il nostro comportamento è equilibrato.
Guarda, questo è il Vangelo. cioè, è proprio così, cioè l'alimento... Cioè, tu dicevi prima che tutto è cibo, no? Perché tutto è vibrazioni.
Esatto.
Il cibo è vibrazione che tu fai, introduci nel tuo corpo, tutte le altre vibrazioni ti hanno un effetto dall'esterno, è la combinazione di questi due fattori, quelli che introduce e quello che vengono da fuori, crea chi sei, incluso gli spazi in cui vivi, i vestiti che indossi, l'ambiente freddo e umido, oppure caldo e secco, cioè, quindi va molto più lontano. Cioè, è incredibile quanto si banalizza il cibo. Che tu mi dici che queste proteine, no, questo è un maiale che è stato allevato in modo di impensabile.
Impensabile, è
con
vero.
Antibiotici, con ormoni, con glifosato e mille roba chimica. Che tu e che è sofferto e pieno di adrenalino quando... No, non è proteine. Capito? Viene ridotto a quello. O di dire che il riso integrale sono carboidrati. A me mi fa impazzire, capito? È molto di più, è un alimento, cioè che ha questa storia incredibile, che ha questi effetti incredibili, che ha intelligenza. Cibo è intelligente. Io dico questo. Allora, sono partito dall'infinito espansione, no? Che prende forma attraverso yin e yang e la forma spiralica. Allora, nel mondo animale c'è questa evoluzione, no? Ci parte dagli animali molto primitivi che poi gradualmente si diventano sempre più complessi. Per esempio, quando le mie figlie volevano un animale, no? Che i figli vogliono sempre un animale, dico, poi perché non prendiamo i pesci? No, i pesci no. Ci voleva il cane, perché il cane ha emozioni, il cane è più evoluto,
Certo.
no? Più evoluto è l'essere umano, che manifesta intelligenza, manifesta la capacità di riconoscere le sue origini. Io dico, nel mondo vegetale c'è la stessa cosa, c'è un'intelligenza che è opposto e complementare alla nostra intelligenza. Però c'è intelligenza lì, e non è carboidrati, non è, capito?
Il riso integrale?
Allora,
Che bello che ripeto le cose che mi hai
no, no, no,
insegnato tu.
no. Allora, io faccio più semplice di te.
Vai,
Allora,
sei tu il
it's not
maestro.
rocket science. No, allora, tu dici, partiamo con la zuppa di miso. Chi parte con la zuppa di miso? Tu
Io.
parti con la zuppa di miso, perché, cioè, però se devi parlare con la tua zia o l'amica o andiamo a bussare alla porta da qui vicino, diciamo di mangiare pane e marmellata, cioè, può essere, capito?
Ok.
Cereali, verdure, dopo arriviamo alla zuppa di miso.
Magari un pane che comunque non sia bianco, che abbia il
No, no, no.
lieto madre, magari un buon pane integrale fatto
Che
bene.
per fortuna c'è, no? Adesso
C'è,
comincia a
esatto. E anche
manifestarsi.
non una marmellata scadente piena di zucchero, ma magari una marmellata fatta in casa con un minimo di criterio.
Roba di qualità con questi principi di equilibrio. Quindi la nostra
Ok.
dieta è cereali, verdura, legumi e frutta di stagione di base. Questa è la dieta italiana.
Certo.
Cioè, se tu vai dalla Sicilia alla Valtellina, quanti primi piatti ci sono?
Certo,
Un'infinità. E sono tutti a base di cereali.
certo.
Quindi è veramente semplice di
Pasta e
partire.
fagioli, la pasta con le lenticchie, la pasta con le cime di rapa.
Polenta,
Certo.
polenta taragna nel Valtellina, riso in Italia, i cinesi vengono in Italia per comprare il riso, è così, così buono. Quindi c'è un aspetto che è semplice. Dopo si scopre delle cose ancora più potenti o utili in certe circostanze, no? Per malattia o per guarire. Però partiamo da primi e contorni. Primi, contorni, zuppe, frutta di stagione, condimenti di alta qualità, prodotti fermentati. È la dieta italiana. Tolto
Certo.
la maggior parte del cibo animale, che non serve più per lo stile di vita che abbiamo, e perché ne abbiamo già mangiato per 3 vite.
Corretto. Qui tu mi permetti di dire una cosa che stavo dimenticando, grazie che hai detto questa frase. È importante capire che un tempo, quando si, perché mi ricordo mia madre mi raccontava, in tempo di guerra loro avevano un maiale, poi quel maiale lo uccidevano, lo avvolgevano nel tessuto, il salame che ne veniva fuori, e quando veniva un ospite ne tagliavano una fettina. Non mangiavi le uova col bacon al mattino, la fettina di vitello a pranzo e la sera il prosciutto con il pane davanti alla televisione. E poi soprattutto non c'erano i riscaldamenti, si lavorava tanto la terra fuori, non stavi seduto tutto il giorno con quella carne mangiata 4 volte al giorno davanti al computer che già riscalda. Quindi è un eccesso di riscaldamento, no? Comunque nel corpo che poi ti fa richiedere banane, succo d'ananas e gelato. Era importante perché comunque anche chi lavorava fuori aveva bisogno di quella proteina animale, ma era usata con parsimonia, con saggezza. Il maiale se ne uccideva uno l'anno.
E durava più
Non,
d'anno
e durava tutto l'anno,
per
non
tutto il cortile.
esattamente per tutta l'aia, per tutto il cortile.
Ed era ben trattato, aveva un nome, non ha sofferto tutta la sua vita. E
Faceva parte della famiglia e.
serviva per quello stile di vita e di essere esposto al freddo, che adesso non c'è, no? E abbiamo anche capito, grazie alla macrobiotica ed altri,
Scuole di
diciamo,
pensiero.
esatto, che anche nella situazione più freddo, più rigoroso di vita, puoi anche avere una dieta basata su, no, a plant-based diet, no?
Certo.
Quindi non ha più senso di consumare questo cibo animale, senza demonizzarlo.
Il punto è anche un altro. Si dice sì, ma se non mangi roba di origine animale, non puoi prendere la B12. Forse è corretto dire che la B12 non è l'animale che te lo dà, è il cibo che mangia l'animale brucando per terra
Ma
che
guarda,
trasporta la B12. Mettiamola così, spiegalo tu, Martin, per piacere.
allora, cioè, adesso arriviamo alla biochimica, che è importante, cioè, vogliamo sposare questi 2 punti di vista e non sottovalutare o non ignorare totalmente quello energetico.
Certo.
Comunque, una scelta vegana, cioè di non mangiare nulla di cibo animale, pare. E ci sono delle indicazioni adesso di certi modi di non dover prendere un integratore, ma il consiglio sarebbe di tenere ad occhio il B12 e prendere un integratore di B12. se tu hai una dieta basata su cereali integrali, verdure, legumi, eccetera, non vivi di banane e Coca-Cola che sarebbe vegana, cioè
certo.
che hai una dieta con questi
con
principi.
Criterio, per questo io non voglio più usare il termine vegano, plant-based.
Con equilibrio, cioè un'energia, cioè macrobiotica. Macrobiotica è un termine un po' ingombrante. Perché
io
un
però
po',
lo trovo meraviglioso.
È un po' duro, no? Non è antroposofia, non è macrobiotica. Comunque, è quello. Se hai una dieta vegana basata su principi di equilibrio, come la macrobiotica, non ti manca nulla, tranne la B12. Di cui normalmente abbiamo riserve per da 3 a 5 anni,
bravo.
Una volta, no, se tu cambi dieta. E quindi devi tenerla d'occhio, oppure scegliere di mangiare qualcosa ogni tanto di origine animale. La cosa più ricca di B12 sono i molluschi, quindi un spaghetti alle vongole quella volta ogni tanto. Però pare che l'alga nori abbia B12 che è disponibile, quindi un'idea di mangiare un foglio di nori al giorno.
Io amo nori,
mangio tantissimo.
Mio figlio è stato la prima cosa che ha mangiato è stato un pezzettino di alga nori ad un campus che facemmo insieme tanti anni fa, perché tu fai anche, organizzi anche tantissime, tantissime iniziative. Diciamo, Martin, che tu hai portato la macrobiotica in Italia, hai studiato con i fondatori della macrobiotica, hai veramente un curriculum estremamente prestigioso, hai avuto una scuola, la Sanagola, per tantissimi anni, hai precettato migliaia di esseri umani, tra questi ci sono anch'io.
Scuola c'è ancora.
La scuola c'è ancora. E poi comunque in tutti i casi tantissimi corsi, tantissime vacanze, quindi chi vuole essere in contatto con te basti cercare Martin Alze, avete un Instagram molto carino, c'è la scuola La Sanagola.
Aggiungo una cosa, cioè gran parte di questo è anche mia moglie,
certo,
che ha fatto sì che la figura di un consulente macrobiotico in Italia è riconosciuto.
Ah, che meraviglia!
È operatore olistico con indirizzo nutrizionale che l'ha fatta lei. Questa è Rosy.
No, bisogna Rosy Alze, cioè, bisogna dargliene merito.
La struttura, l'organizzazione, la mente, il boss, lei. Io sono quello che va e parla, io faccio quello che lei mi dice di fare. E perché hai di riconoscere questo.
Certo, questo è assolutamente a riconoscere molto,
cioè,
molto
l'Italia
importante.
È l'unico paese nel mondo che ha questa figura. E grazie
questo,
a lei.
Ah, questo è molto interessante.
Capito?
Certo.
Tanti non lo sanno, io ero in America parlando con insegnanti, personaggi, Campbell, queste persone. No, ma guarda, in Italia si può operare.
Campbell, che è colui che ha scritto The China Study, che è molto interessante.
Molto interessante, eravamo su una platea insieme. E, comunque era di riconoscere che c'è chi è visibile e chi è importante e meno visibile. Anche le nostre tre figlie, sempre,
certo,
non mai mangiato,
ovviamente,
carne, mai toccato, mai usato un farmaco, amico mio. Cioè, a casa mia ho tre figlie cresciute, adesso vanno all'università, mai usato un farmaco, mai avuto bisogno. E l'avrei usato se fosse necessario.
Sì, no, ma infatti quello. Io sono perfettamente d'accordo con te, allo stesso modo in cui ho cresciuto mio figlio, e devo dire ad oggi, quando si presenta una qualsiasi espressione che può sembrare un malanno, andiamo come abitudine, proprio per essere responsabili della nostra salute, a indagare le cause magari nel nostro comportamento delle ultime settimane. Hai dormito poco, ti senti comunque stressato per la scuola, hai mangiato goodies, perché il venerdì in Svezia si va a comprare, la prima cosa che tu trovi nel supermercato entrando in Svezia è un reparto gigantesco soltanto di caramelle sfuse. Il venerdì è tradizione andare a comprare i goodies, questi sacchetti, che questo sacchetto così io gliel'ho ridotto così, e soltanto con quelle con la gelatina che non sia di origine animale, e poi è giusto che ogni tanto lui lo mangi, perché comunque anche i suoi amici.
Sì.
Però quando poi si raffredda, andiamo a capire, quando io sto male cerco di andare a capire. Qualcuno una volta ha detto: se non ti occupi della tua salute dovrai occuparti della tua malattia. Cioè è importante capire quali sono le condizioni che poi ci portano a stare male. E questo invece non lo facciamo, perché comunque non siamo più abituati ad ascoltarci.
Cioè la gente pensa che se hanno digerito un alimento è finito.
Certo.
No, invece ha un effetto forte per 3 giorni. La legge del 3 è un principio. Quindi che si comincia ad ascoltarsi. Cioè, cosa ho fatto negli ultimi giorni?
Cos'è la legge del 3?
La legge del 3 va molto lontano. che un alimento ha un alimento forte, zucchero, alcol, cibo animale, ha un effetto nel corpo per 3 giorni. E se vuoi sgarare, se vuoi lasciarti andare, no? Non farlo per 3 giorni di fila, perché in 3 giorni tu crei una presenza nel tuo sangue di qualcosa di molto squilibrato che pagherai. Quello che tu hai mangiato per più e più giorni viene fuori,
certo.
Che è il momento delle influenze.
Certo,
di
si
nuovo.
Manifesta.
Causa non è panettone e spumante, è il virus. Questa è la legge del 3. Dopo 3 mesi, altro eliminazione, in 3 mesi si ricambia il sangue. Questa è Hermann Aihara,
certo.
La legge del 3. 3 giorni, 3 settimane, 3 mesi e 3 anni. Io dico spesso alle persone che vengono in consulenza, sto lavorando con un signore che ha Parkinson, che è venuto un anno fa e voleva sapere, ma questo mi posso guarire, con quanto tempo, se è pieno di... E dico, guarda, puoi migliorare tantissimo e anche risolvere questo problema, non ci sono garanzie, e verrà a tappe. In 3 mesi tu devi vedere grandi benefici, che vai di corpo, che dormi, che digerisci,
certo.
Che senti i benefici. Dopo due cambiamenti di stagioni, dopo un anno, tipo 9 mesi, ci deve essere un enorme cambiamento.
Certo.
E in effetti è tornato dopo 9 mesi e da non poter toccarsi gioca a golf, capito? Ma gli ho detto, non è ancora a posto, ci vorranno 3 anni prima che tu... Cioè, ti ritrovi, non come eri, no? Però
certo.
Che queste cose non ci pensi più, che le metti alle spalle. Quindi sono queste fasi di
certo.
Cambiamenti, il corpo ha i suoi tempi, che ha a che fare con il
con
sangue.
La natura che poi ha i suoi tempi, no?
Cioè, se il cambiamento del sangue, la linfa, cioè il corpo elimina dall'esterno verso l'interno e dall'alto verso il basso,
certo.
No? Quindi uno cambia dieta e vroom, esce, elimina e cambia e perde peso e wow! Questo è lo strato superficiale che esce.
Certo.
Ma dopo c'è tutto quel parmigiano e roba profonda che ci vuole un anno che esce.
Che possono, certo, che possono quindi lasciare questo, il corpo in qualche modo.
Questa è la legge del 3.
Senti Martin, siamo in chiusura di questa puntata di PM Confidential, ma ci sono ancora 2 cose che vorrei dire. Per riassumere, il cibo è innanzitutto energia. Se la parola spiritualità non la sentite adatta alla vostra vita, teniamola da parte. Ma la cosa che conta è che il cibo è soprattutto energia. La gente mi dice, come fai ad avere questa bella energia? Come fai ad avere sempre energia? Dipende dal cibo che mangio. Infatti, se non mangio il cibo che mi dà energia, io non ho energia. Quindi questo, il cibo è comunque energia, è la legge del principio unico dello yin e dello yang che governa il mondo, come governa il mondo un principio appunto che sarvam manam. Dobbiamo espandere la nostra mente e cercare di capire che l'essere umano si è evoluto per migliaia di anni, comunque sempre cercando l'equilibrio, e che noi oggi, a causa di una cosa che si chiama profitto, perché siamo soltanto tesi verso il profitto, questo equilibrio lo abbiamo perso, lo possiamo ritrovare.
Sempre più yang, materialismo.
E poi ci sono però delle cose che io voglio che tu dica assolutamente, è che, per esempio, i popoli... No, non è detto una delle mie cose preferite, che è il riso integrale a 7 strati, come 7 chakra.
Ah, sì.
No? E da un chicco di riso integrale possono nascere 10.000 chicchi, per questo dico sempre mangiate riso integrale. Invece dal riso bianco è morto.
Guarda, ci sono di nuovo, non è molecole. Cioè tu prendi un seme, il riso integrale è un seme,
certo.
Lo metti in terra, cresce. Questo non viene analizzato come un fattore nutrizionale, però è evidente, c'è forza vitale. Nei semi, la dieta macrobiotica è basata sui semi, cereali, legumi, sono semi, gomasio, semi,
certo.
La base è semi. E quindi questo nutre soprattutto, ti dicevo prima, c'è un'intelligenza nell'evoluzione dell'animale che arriva all'uomo, c'è un'intelligenza nell'evoluzione delle piante, la pianta più evoluto, cereali.
Certo.
I cereali nutrono il sistema nervoso dell'essere umano, tant'è che prendiamo una posizione verticale perché anche i cereali hanno una posizione. Quindi mangiando riso integrale più di quasi qualsiasi altro cereale, tu nutri l'insieme della persona avendo questi sette strati che corrispondono ai sette chakra, che apre soprattutto la chakra più alta, più... E i popoli...
Il chakra della corona.
Allora, se tu osservi, i romani, tecnologia, organizzazione, erano i campi, no, architettura, roba ancora oggi che non capisci come hanno fatto. Loro mangiavano farro, mangiavano orzo, mangiavano un po' di miglio, ma non hanno mai scoperto i meridiani, non hanno mai capito che c'è un corpo energetico con la quale si può lavorare. Sono i popoli che mangiavano riso, che hanno avuto questo intuito, questa sensibilità, che è di nuovo est e ovest che vanno un po' uniti.
Grano, poi, infatti. Grano. Il grano.
Il grano, sì.
No?
Certo. Comunque, è una dimensione che è presente in quello che tu hai nel piatto. C'è molto di più lì che non carboidrati, proteine, capito, molecole. Mi fa impazzire questo discorso di parlare di cibo come se fosse solo molecole. Impazzire. Anche come viene presentato, l'amore con il quale uno lo fa, il tempo che fa, cioè... è proprio da riduttivo all'esasperazione. Quindi è energia.
Grazie per tutto quello che hai fatto e che continui a fare, perché sono concetti universali per l'umanità, perché un mondo di pace comincia da un piatto di pace. E questo non mi stancherò mai di dirlo. Si parla tanto della guerra, ma noi dobbiamo comprendere che la guerra innanzitutto è dentro di noi.
Amen.
E quindi grazie per il lavoro straordinario che fai.
Matti, io ti ringrazio perché ti sei impegnata a capire, cioè si finisce con le banalità col cibo.
Esatto.
E tu no, quindi questo è già un'eccezione. Ma ti dirò, cioè è banalità che tutti parlano, diete equilibrate, qui e là, superfoods. No, uno deve impegnarsi e capire e scopri qualcosa. Scopri l'universo, infinita espansione, dove siamo partiti finiamo lì, e quindi venendo qua dici, ma sì, Paola è una delle poche che proprio si è impegnata e dà il giusto merito alla cosa, quindi ti ringrazio te.
No, io ringrazio te, perché purtroppo viviamo in una cultura dell'intrattenimento e non dell'approfondimento. Il cibo è tutto, noi partiamo dal siamo cibo metabolizzato, che questo vi arrivi, che vi possa aggiungere come è giusto che vi giunga, perché ognuno ha il proprio livello di desiderio di approfondire, ma noi siamo cibo metabolizzato, quindi guardiamoci e cerchiamo di capire ad oggi che cibo abbiamo metabolizzato. Quindi grazie grandissimo Martin Alsey e io ti aspetto dentro Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Grazie.
Con molto piacere.